Qui Radio Onda Rossa, iniziamo la trasmissione come tutti i lunedì, anzi addirittura oggi un minuto prima di Normale Follia, e chiaramente come sempre facciamo la dedichiamo a tutte le compagne, compagni, compagno che non stanno più qui con noi ma che sicuramente hanno dato sia alla radio ma anche a tutti noi tanta energia, tanta forza e tanta voglia di combattere, quindi a loro principalmente va il nostro ricordo, che non è solo memoria ma è costante veramente rimescolamento delle energie positive. Allora c'è stato, vabbè, l'8 settembre a Piazza Cavour una bellissima manifestazione che non era certo l'unica, perché in tutta Italia, specialmente a Palermo ma anche a Bologna, a Catania, a Venezia, in tantissime altre città italiane ci stava appunto questa mobilitazione contro ogni forma di violenza, no? Partendo da quello che era successo in Sicilia rispetto allo stupro appunto di minorenni e di due maggiorenni rispetto a due pupette di pochi di 10 anni e di 9 anni, 11 anni e 9 anni, ma più che altro era quella che è stata veramente negli ultimi tempi un acuirsi di questi aspetti di femminicidi e transicidi. E infatti vi rimandiamo naturalmente a quello che è l'osservatorio di tutti i femminicidi e transicidi di Non Una di Meno, che ricorda, è stata aggiornata l'8 settembre, che nel 23 fino all'8 settembre ci sono stati 80 fra femminicidi e transicidi e 11 invece sono stati quelli tentati, e ci sono state 5 persone uccise perché erano presenti ai tentativi ai femminicidi e ai transicidi. E chiaramente le città e le regioni coinvolte vanno dal nord al sud senza nessuna problematica, quindi Sicilia, Lombardia, Lazio, ben 17 regioni italiane coinvolte. Gli anni di tutte le persone che sono state ammazzate vanno dai 13 ai 95 e considerate che di queste 80 ben 10 femminicidi sono avvenuti dopo che c'erano state già denunce e segnalazioni di violenza. Gli assassini, come era logico, al 41% sono mariti e partner e solo al 17,4% sono ex. Le armi che vengono usate sono le armi da fuoco, le coltellate, al 34%. Vi ho detto questi pochi dati, appunto, poi se andate sul sito dell'osservatorio per dei femminicidi e transicidi di Non Una di Meno ci stanno molte altre informazioni, proprio per ricordare che cosa significa appunto stare in piazza contro tutte le violenze, siano appunto le violenze che culminano con questi femminicidi e transicidi, ma anche poi tutte le forme di violenza, ma anche tutte le sentenze indecorose, indecenti che ci sono state. E che ne so, a me mi viene in mente quella del TAR a Genova, che addirittura ha annullato un foglio di via a un ex un marito che picchiava la moglie, ma continuamente, e aveva denunciato e aveva detto tranquillamente che lui la picchiava per educarla. Addirittura è stato levato il foglio di via a questo violento, a questo maschilista, come chiamarlo, eccetera, perché il giudice del TAR dice che non ha offeso una tranquillità pubblica. Ecco, questo sicuramente, come tutte le altre sentenze che hanno visto condannare quasi la donna che veniva stuprata, che veniva ammazzata, che veniva molestata, eccetera, sottolinea anche quella che ormai è una cultura appunto dello stupro esercitata in modo ufficiale, legale, tranquillo, eccetera, e le nostre guerre, le nostre battaglie per far sì che ci sia invece una cultura del consenso. E questo è quello che è uscito molto chiaramente, almeno in tutte le manifestazioni che l'8 settembre si sono riversate appunto in tantissime città e cittadine italiane.
Non è solo quella terribile fisica, no? Che comunque ti crea dolore e ti mette a tacere, ma nel caso di cui hai parlato è anche una violenza che purtroppo è molto diffusa, anche la violenza di un marito che dice no, tu oggi non esci con le amiche, Ecco, anche questa è una forma di violenza, perché significa impedire a una persona di vivere la propria vita a seconda dei propri desideri e delle proprie scelte. Cioè, anche questa è una cosa gravissima, non è che necessariamente devo menarti, anche dire tu non esci perché non esci con le mie amiche, tu non fai questo, tu devi mettere questo vestito anziché quest'altro, anche questa è una grave forma di violenza e anche su questo ci si sta abituando un po' troppo.
No, ma più che altro le forme di violenza sono tante, le abbiamo sempre denunciate dentro le assemblee, dentro i cortei, dentro le piazze, ma da questo stesso microfono della radio, quando appunto viene sottolineato come lo sfruttamento all'interno dei posti di lavoro, le morti sul lavoro, le condizioni naturalmente di precariato e di ricatto, il fatto della mancanza di una casa, del non diritto a un reddito, di non avere più welfare sociale che corrispondeva naturalmente a tanti servizi sul territorio, alla chiusura dei consultori e al tentativo naturalmente di medicalizzare e privatizzare qualsiasi aspetto di salute e di benessere, la violenza che si esercita nei tribunali, come dicevamo prima, nelle famiglie, nelle scuole. Ecco, tutte queste sono forme naturalmente che non vedono l'assassinio, no? L'atto violento vero e proprio contro una donna, un trans, eccetera, ma bensì vedono naturalmente questa logica patriarcale, maschilista e capitalista che continua a fare in modo naturalmente di sottomettere tutti coloro che si vogliono ribellare, che impongono la propria idea, che portano avanti naturalmente la loro voglia di autodeterminazione, di scegliere sulla mente il corpo, sui loro desideri, sulla sessualità e sui generi e sulla razza. Pensate quello che sta succedendo nei nostri mari, raga, veramente è indecoroso pensare che ci saranno ancora più assassini, perché morirà sempre più gente, perché ci sarà queste persone che neanche vengono nominate come tali, ma vengono trattati come quelli che sono scappati, che si sono permessi naturalmente di pensare e desiderare una vita migliore e diversa, sempre che si approfittano perché dicono che sono minori, che vediamo appunto sempre più bambini che i propri genitori buttano dentro queste barche, non si sa che fine faranno e dove arriveranno, pur di pensare di dare naturalmente una prospettiva e un futuro migliore. Quindi questo senso naturalmente di distruzione della propria vita, dei propri ideali, delle proprie speranze, del proprio futuro, ecco, tutto questo ormai fa parte delle forme di violenza che chiaramente non so dirette e immediate, ma che continuano naturalmente ad attaccare i nostri corpi e le nostre vite. E naturalmente la mobilitazione continua e ci stiamo tutti preparando a quella che sarà, appunto, a quello che sarà l'anno che finisce e quello che inizia, quindi le riprese delle lotte, le mobilitazioni, eccetera. E quindi martedì, quindi 19, quindi domani alle 19 a Desk ci sarà un'altra assemblea di non una di meno, visto che le scadenze in preparazione sono molte. Partiamo naturalmente da quella del 28, che vedrà organizzata sia da non una di meno che dal coordinamento delle assemblee delle donne libere e soggettività dei consultori del Lazio, che chiama l'appuntamento alle 5 sotto la Regione Lazio. Chiaramente è importante starci, perché è il 28 di settembre, è una giornata mondiale appunto sul diritto dell'aborto, ma perché vede tutte quante noi muoverci e mobilitarci, come abbiamo detto prima, contro ogni forma di violenza, per ribadire che vogliamo molto più della 194, che vogliamo più consultori, che vogliamo appunto che effettivamente il diritto dell'aborto sia garantito a tutte, tutti e tutto, e che sia libero e che sia sicuro e che sia naturalmente nelle strutture sanitarie pubbliche, proprio come è giusto che sia, ma che avvenga anche la possibilità possibilità di non utilizzo degli aspetti ospedalieri, quindi non il Karman ma bensì il discorso della pillola, ovvero l'RU486, con tutto quello che significa naturalmente il far ripopolare e rimpinguare appunto anche i consultori delle proprie strutture, delle proprie funzionalità, del personale, delle risposte che devono essere date alle donne, visto che sono strutture sociosanitarie e che ed è fondamentale che naturalmente vengano riprese tutte le attività. Non per niente sono ricominciate le assemblee delle donne dei consultori, e sia domani, prima dell'assemblea delle 19 ESC, ci sarà l'assemblea via alle 3 a Frentani, e invece mercoledì sempre alle 3 a Piazza dei Condottieri. Poi dopo riprenderanno piano piano e sono già riprese, ma la cosa importante è che queste assemblee, che sono l'unica struttura prevista poi all'interno delle leggi, della legge dei consultori, si possono concretizzare appunto i controlli, le verifiche, gli accordi, le stimolazioni, le lotte, i controlli, tutto ciò che serve per far sì che sti consultori funzionano effettivamente. Quindi importante ricordare questa data del 28 settembre alle 5 sotto la Regione Lazio. Dopodiché invece poi vi leggeremo una cosa sull'Assemblea Nazionale del 7-8 Firenze, ma permettetemi di ricordare quello che è stato appunto sabato, che era un anno dalla morte di Jin, no? La compagna curda che è stata ammazzata perché non portava bene il velo e gli si vedevano i capelli, e che in fin dei conti è stata la concretezza e l'inizio di tutta una mobilitazione, lotta, ma anche di con tanta repressione all'interno appunto delle battaglie delle compagne iraniane. Chiaramente c'è stato il venerdì, quindi il 15, una passeggiata per Roma, siamo partiti da Campo dei Fiori, abbiamo urlato Donna Vita Libertà, abbiamo urlato che cosa significava la morte di Jin e quello che è il tentativo dell'Ayatollah di continuare a distruggere, ad annientare qualsiasi pensiero di libertà, qualsiasi voglia di vivere diversamente. In più sabato mattina c'è stato anche il presidio alle 11 sotto l'ambasciata iraniana, e alle 4 un molto interessante convegno all'EFT, sempre organizzato appunto dalle compagne di Donna Vita Libertà, che hanno pure spiegato in modo molto chiaro e molto definito il perché non stavano in piazza, naturalmente era a Campo dei Fiori, non so che. Ecco, e poi vi leggeremo anche una cosa che ci è stata consegnata durante l'assemblea. Però io direi di incominciare con quello del 7-8 della scadenza dell'Assemblea Nazionale appunto a Firenze.
Ecco, sabato 7 e domenica 8 ottobre a Firenze si svolgerà l'Assemblea Nazionale di Non Una di Meno, in vista del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza maschile sulle donne e la violenza di genere. L'assemblea si svolgerà negli spazi del Palaffari in piazza Adua 1, sempre a Firenze.
Scusate, aggiungo che prima era stata chiesta all'università, ma addirittura anche lì una donna, la rettrice, ha risposto alle compagne che non reputava che la violenza sulle donne fosse un argomento scientifico. Questo, per questo stiamo in un altro spazio, se no prima doveva essere all'università. Questo tanto per dire di che cos'è la cultura in questo paese.
Dal 2016 il movimento femminista e transfemminista di Non Una di Meno scende in piazza per denunciare il fenomeno strutturale della violenza di genere e la piaga dei femminicidi.
Aspetta un attimo.
Lo facciamo
grazie,
con uno sguardo intersezionale, consapevoli delle molteplici dimensioni implicate nel modo...
Scusate, allora, meno male che ci hanno telefonato, non era il 3, è il 2, il microfono tuo, e quindi, no, sta ferma, non tocca niente, ho tirato su 2 e 3 così stiamo più sicuri,
non abbiamo
nessun dubbio, però ecco, considerate che... Io si è sentito tutto quanto quello che sta leggendo la compagna adesso,
ve lo rileggo,
è poco righe. Appena iniziato e sull'Assemblea Nazionale del 7-8 a Firenze di Non Una di Meno,
dove si svolgerà l'Assemblea Nazionale di Non Una di Meno in vista del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza maschile sulle donne e la violenza di genere. L'assemblea si svolgerà negli spazi del Palaffari in piazza Adua 1. Dal 2016 il movimento femminista e transfemminista di Non Una di Meno scende in piazza per denunciare il fenomeno strutturale della violenza di genere e la piaga dei femminicidi. Lo facciamo con uno sguardo intersezionale, consapevoli delle molteplici dimensioni implicate nel modo in cui la violenza è agita e vissuta. Quest'anno, più che mai, arriviamo carichi di rabbia all'autunno. Dopo settimane in cui si sono inseguite notizie di stupri di gruppo, femminicidi, violenza domestica, sessismo democratico, in un quadro politico nel quale le donne, le persone LGBTQIA+, le persone migranti, le persone povere, l'ambiente sono sempre più sotto attacco. Vogliamo ripartire dal desiderio, perché la nostra rabbia è una denuncia verso un mondo che detestiamo, ma anche la ferma convinzione di costruire orizzonti di liberazione. Se è possibile pensare oltre, noi vogliamo pensarlo.
Ecco, considerate, e poi ve ne parleremo casomai lunedì prossimo, che si stanno appunto, anche importante andare domani alle 19 all'assemblea di Non Una di Meno di Roma Desk, si stanno organizzando e ci stiamo organizzando per andare naturalmente insieme o in treno, pullman eccetera, e quindi pagare di meno e trovare anche delle sistemazioni per dormire sabato, molto probabilmente in un campeggio, insomma ci sono varie ipotesi, chiaramente dipende da dalle persone che vogliono partecipare, e vi leggeremo casomai lunedì prossimo i vari tavoli e tutti quelli che sono naturalmente gli stimoli, secondo me anche molto importanti, diversi, che non sono il solito tavolo sulla salute, sul lavoro, sulle discriminazioni eccetera, ma che bensì toccano anche quella che è la nostra identità, no? Quindi la nostra partecipazione a questo movimento così poliedrico, così ricco, così colorato, così pieno di diversità eccetera, che effettivamente è importante potenziare, è importante confrontarsi, è importante naturalmente anche guardarsi nelle palle degli occhi, come si dice, per poter andare avanti con una voce sempre più furiosa, con una rabbia sempre più strutturata, con una capacità naturalmente di trasformazione e di cambiamento che proprio prende nel profondo e va oltre. Ora invece vi leggiamo quello che ci è stato dato al seminario di Left da parte delle compagne del collettivo appunto Donna Vita Libertà, che spiega anche perché la non partecipazione a questa manifestazione di sabato che si è svolta, mi pare, a Roma e a Milano, in cui appunto loro stesse denunciavano che la CGIL aveva aderito, come aveva aderito anche la Casa delle Donne, e alcune delle realtà politiche che ci stavano dentro, invece di Donna Vita e Libertà, usavano slogan tipo Uomo, Patria e Sviluppo, quindi rendemo seconda, la dice lunga. E considerate che le compagne hanno fatto anche una lettera aperta alla CGIL proprio per spiegargli quale sarebbe, qual era la situazione, quindi questo già più di 10 giorni fa, dicendo ritirate la vostra adesione, però veramente non c'è stata nessuna voglia né di ascoltare, ma più che altro in questa logica di così falsa sinistra, no? Di chi vuole avere un tipo di ruolo, ma fondamentalmente la sostanza è quella di mediare, di trovare maggiori alleanze, non importa poi con chi o con che cosa, che ci costringe oggi a vivere appunto una realtà politica come quella che viviamo qua in Italia. Quindi in Italia si è purtroppo quasi abituati a queste forme di alleanze confuse e scolorite veramente, ma la cosa bella che hanno veramente ribadito queste compagne di Donna Vita Libertà del collettivo è stata proprio quella di dire noi non vogliamo mezze misure, noi in una situazione come l'Iran dobbiamo arrivare alla rivoluzione, ovvero al cambiamento totale. Quindi vi leggiamo quello che ci hanno dato durante il seminario.
Donna Vita Libertà, 16 settembre 22, 16 settembre 23. A un anno dall'omicidio di Stato di Mahsa Jina Amini, scendiamo ancora in piazza per sostenere la voce di tutte quelle vittime della tirannia del regime della Repubblica Islamica, come le donne, gli operai, nonché le etnie oppresse, tra cui curdi e beluci, insieme a tutti gli emarginati, collettività che compone la resistenza in Iran e che attende l'avvio della nuova rivolta. Rendiamo noto che la repressione da parte del regime islamofascista non è cessata. Continuano le violenze, in particolare contro le donne, gli arresti, le esecuzioni, le torture e l'oppressione economica. Tra l'altro poi sono stati racconti di donne che vengono picchiate sul seno, sul pube, qualcuna accecata, insomma cose veramente inaudibili. In un anno abbiamo assistito all'omicidio di giovani ragazze attraverso l'utilizzo di gas tossici nei condotti da reazione delle scuole, a sparizioni spesso seguite da ritrovamenti di corpi privi di vita, a esecuzioni tramite impiccagione pubblica di manifestanti o presunti tali, stupri e torture all'interno delle carceri, intere famiglie private del loro futuro, perché dobbiamo ricordare, questa rivolta è la rivolta delle dei giovani, ragazze che hanno avuto come unica colpa quella di combattere per i propri diritti, diritti di base come la libertà di parola, di aggregazione, di pensiero. Accanto alle giovani schiere di lavoratori e lavoratrici schiacciate da condizioni sanitarie precarie nei luoghi di lavoro, salari al limite della povertà e contratti precari, condizioni aggravate dall'inflazione galoppante che rende insostenibile il costo della vita. A oggi si contano centinaia di scioperi in attivo in diverse zone del paese, soprattutto nel settore petrolchimico e siderurgico. Accanto alle lavoratrici, lavoratori, chi costituisce la resistenza operante sono le minoranze etniche, uomini e donne, a cui viene deliberatamente negato cibo e acqua, allo scopo di indebolirli ed emarginarli. Bambini che non avranno mai la possibilità di provare la loro esistenza, di stabilire una propria identità e di inserirla in un nucleo familiare, perché non riconosciuti anagraficamente. Chi vive ai margini viene isolato, reietto, depauperato, per non correre il rischio di essere sopraffatti dalla forza resiliente che da anni la popolazione curda, ad esempio, ci dimostra. Anche l'ambiente risente delle politiche interne corrotte. Zabol risulta essere la città più inquinata al mondo, a livelli medi annuali di PM 2.5 superiori di 20 volte alla soglia massima indicata dall'OMS, come quella oltre la quale non vi sono più dubbi che si producano danni alla salute. È noto infatti come il regime islamico permette il riciclo e smaltimento dei materiali tossici provenienti dai paesi europei ed extraeuropei. Le rivendicazioni sono tante, così come sono tanti i martiri di questa rivolta, accomunati nel paese dalla necessità di libertà. Ma ciò non è quello che accade all'interno della diaspora iraniana. Chi è al di fuori del paese può essere e deve essere di supporto, ma solo se in assenza di fini manipolatori. Gli iraniani, e questo, adesso veniamo a quello che dicevamo prima, gli iraniani residenti all'estero sono riusciti a sviluppare delle specificità politiche che hanno portato a una scissione di cui una parte è composta da sostenitori della vecchia monarchia. La corrente monarchica sposa il precedente regime totalitario, quello della famiglia Pahlavi. Durante il regno Pahlavi ogni oppositore politico è stato represso, in particolare gli appartenenti all'orientamento della sinistra socialista, nonché gli appartenenti dell'opposizione curda e alle etnie e nazionalità non persiane. Repressione giustificata dai reggenti con una retorica nazionalista patriottica simile a quella utilizzata dal fascismo in Italia e non troppo lontana dall'attuale. Inoltre, Reza Pahlavi, l'attuale rappresentante politico del fronte monarchico, che è il figlio del famoso Reza Pahlavi, in più occasioni ha sostenuto posizioni politiche per noi inaccettabili e contrarie ai principi fondamentali della nostra lotta. Egli in più occasioni ha promosso una politica di compromesso e di perdono per i Pasdaran, Basì e altre forze all'interno dell'apparato repressivo del regime, il che si pone in netto contrasto con l'identità rivoluzionaria del movimento Donna, Vita e Libertà e con quella che è la sua ricerca della giustizia. Pahlavi, nella sua posizione privilegiata da principe ereditario, in varie interviste non descrive il nostro movimento come una rivoluzione strutturale, ma come un rovesciamento controllato non violento. Crediamo che soltanto i manifestanti nelle piazze delle città iraniane hanno il diritto di opinare riguardo la natura della loro rivolta. Pertanto crediamo non sia corretto permettere a soggetti e istituzioni di manipolare le informazioni legate alla lotta in Iran a favore dei loro interessi politici. La monarchia è un apparato gerarchico guidato dalla figura paterna del monarca e in quanto tale prodotto del patriarcato, nonché forma repressiva con cui Jinjijan Azadi sta lottando. Riteniamo il fronte monarchico la materializzazione della controrivoluzione già vissuta sulla pelle del popolo italiano nel 1979, quando le forze progressiste rivoluzionarie scelsero di unirsi temporaneamente con gli islamisti nell'intento di sconfiggere la dittatura dello Shah. Questa strategia di unione cieca con le forze reazionarie produsse uno dei regimi più totalitari e disumani dei nostri tempi, il regime della Repubblica Islamica dell'Iran. Siamo scesi e scenderemo ancora in piazza a sostegno della popolazione iraniana e per denunciare il tentativo di appropriazione e manipolazione della rivoluzione attuata negli ultimi mesi per mano di reazionari e figure politiche conservatrici appartenenti alla diaspora. Diciamo insieme sì all'unità, ma non a quella cieca, perché la rivoluzione Donna, Vita, Libertà continua, nonostante l'oppressione strutturale dello Stato e il silenzio mediatico. Ancora una volta, per Donna, Vita e Libertà.
Ecco, io penso che fondamentalmente, no, il dover ascoltare quelle che sono naturalmente le valutazioni di chi ha vissuto, continua a vivere attraverso anche i propri parenti se si trova in un'altra nazione, eccetera eccetera, quello che sta succedendo in Iran, e sottolineiamo che veramente se ne è parlato un anno fa per una decina, quindicina di giorni, poi c'era stato veramente anche su questo un grosso silenzio stampa che mo si è riparlato un pochetto adesso che è passato un anno dall'assassinio appunto di Jin, e chiaramente addirittura avevano scritto che era stato arrestato il padre, poi invece era stato solo fermato, poi l'hanno lasciato. Ci sono però in continuazione, e questo ci viene raccontato principalmente dalle compagne e dai compagni che hanno parenti, amici ancora appunto in Iran, che c'è invece tutti i giorni scesa in piazza, mobilitazioni che chiaramente si differenziano dai primi giorni perché ci sono stati morti tantissimi, ci sono state persone che sono sparite, e quindi è chiaro che come desaparecidos in Sud America sono state ammazzate, che chiaramente ha permesso alla polizia di sparare come se niente fudesse, eccetera, e quindi chiaramente anche nella grande capacità creativa ma fondamentalmente di trasformazione, di lotta che deve uscire in questi popoli che si ribellano a questo stato appunto di non vita, ci sono tantissime altre strade, tantissime altre possibilità, però non sono più eclatanti, e quindi la stampa estera se ne fotte di raccontare quali sono effettivamente le condizioni. Ma la cosa più miserevole è che poi dopo forze come il PD, ma anche la Casa Stessa delle Donne, ma anche la CGIL, ma a me non mi stupisce più di tanto, arrivino naturalmente a ignorare quelle che sono non solo questo volantino, ma come dicevo prima la lettera aperta fatta delle compagne di Donna, Vita e Libertà, proprio nello spiegare qual era la situazione di negatività di quella, di questa manifestazione che facevano a Milano e a Roma e come effettivamente c'era questo tentativo di appropriarsi, di sporcare, di dare un altro significato a tutte invece anche i morti, le morti che ci sono state, la violenza, la repressione, le condizioni appunto di non vita che ancora i compagni e le compagne in Iran continuano e tutte le persone continuano a vivere naturalmente nella propria città, nelle proprie, nel proprio stato. Quindi,
non a caso durante la fiaccolata venerdì è stato molto bello perché poi si è cantata la famosissima canzone degli Intillimani, no? Non so se l'hanno cantata in iraniano, adesso non so il contenuto, però ci stava perché il vissuto di questo popolo è ancora, è proprio questo, insomma, perché lì sì, di desaparecido, se non ti puoi muovere, non ti puoi spostare veramente il velo di un millimetro perché sei accusato o accusata di chissà che cosa, insomma anche i bambini sono morti perché sono capitati durante sparatorie o cose varie, insomma le donne poi tra l'altro ecco, vengono prese, manganellate,
vengono violentate,
stuprate, insomma veramente niente di diverso da quello che purtroppo è successo in Cile. Quindi
ecco, e anche quello era un qualcosa che potevamo dimenticare perché appunto la destituzione in Cile, insomma, della rivoluzione che era stata portata avanti dal popolo principalmente è stata poi naturalmente annientata dalla polizia, da tutta la repressione della dittatura, no?
Col beneplacito
degli americani, certo.
Kissinger che diceva tranquillamente
è giusto che sia,
sì, insomma, o comunque faceva capire che andava bene così, ecco
vabbè, ma questo naturalmente la politica americana che non è mai cambiata e che continua naturalmente a rappresentare l'aspetto più eclatante del capitalismo, ma più che altro anche del poter appoggiare, facendo finta di essere democratici, tutti i paesi più dittatoriali che sono usciti fuori. Quindi ecco, questo vabbè, poi alla fine vi ricorderemo le scadenze appunto più prossime, ma oggi volevamo iniziare un libro, vedremo se ci siamo riusciti quasi perché sono ancora alle 3:30, e questo libro si intitola Libera dal ciclo ed è di Flavia Fazzi.
È un libro di cui accennavo anche la volta scorsa. Le illustrazioni sono di Virginia Daroni, è molto carino, è per ragazze ma anche per adulti, e insomma abbiamo il piacere di iniziarlo a leggere.
Ecco, io direi una cosa, no? Parla naturalmente del ciclo. Perché decidiamo di parlare di questo? In fin dei conti è un argomento che a volte può rappresentare un tabù, altre volte invece viene vissuto in modo molto spontaneo e naturale, altre volte ancora porta in ognuno di noi determinati ricordi di momenti quando noi abbiamo avuto il primo ciclo, no? Il famoso menarca. E quindi, visto che questo libro è scritto come se una bambina, una ragazzetta appunto che incomincia che ha improvvisamente questo primo ciclo, incomincia a vivere, no? A dire, a scoprirlo, a confrontarsi naturalmente con il mondo di fuori, con le difficoltà, con le vergogne, eccetera eccetera, e ci sembrava molto molto caruccio anche farlo per radio perché è un libro naturalmente molto semplice, no? Molto dinamico, in cui si parla naturalmente del vissuto di questa ragazza, e quindi è una storia per aiutare ad affrontare il momento del menarca, quando naturalmente accade poi all'improvviso, quindi non si è avuto la possibilità di parlarne a casa, oppure si è vissuta la cosa con tanta normalità che quando poi ti vedi il primo sangue uscire naturalmente da te stessa, no? Non capisci da dove, come, eccetera eccetera, provoca inevitabilmente grande paure. Però la cosa carina che sottolinea sottolinea questo libro, quanto è importante invece parlarne con i bambini, i ragazzi, i padri, i fratelli, con gli uomini, insomma, con i maschi, perché come dice Futura, che appunto è la ragazzina, dobbiamo sfondare sto sessismo e dobbiamo andare oltre, e in effetti anche avere la possibilità di far capire a chi non vivrà mai questo momento quali sono le sensazioni e le emozioni che invece vive una bambina, una ragazza, una donna in quanto tale. Considerate che sta Flavia Fazzi, abbastanza giovane perché nasce nel 91, è la scrittrice, un'assistente sociale che lavora con ragazzi e bambini, e ha scritto già Libera e Il signor lavoro. Libera è sempre questa ragazzina che sta al centro dei dialoghi, mentre invece la Taroni, che è quella che fa le illustrazioni, è naturalmente una illustratrice freelance, quindi come tanti altri. Quindi mo proviamo a leggervelo mantenendo naturalmente il dialogo. Quindi Maria Paola farà Libera.
Pipì. Ah, sbadiglio. Sguardo basso. Ah, orrore. Oh, ma che è? Asciugamento. Sguardo alla carta igienica. Panico. No, no. Sprofondamento alieno. No, non è possibile. Sì, sì, è possibile. Minuscolo spiraglio di meraviglia, una sorta di preistorico stupore. Ah, no, no, merda, perché? Perché oggi? Sconforto totale. E adesso? Ok. Inspira. Espira. Niente panico. È quello, è certo che è quello. Se non è quello, che cos'è? Sto morendo? Oddio. Ah, sì, certo, sto morendo. Ah, no, no, no. Ok, sì, vabbè. È quello. È quello per forza. E adesso? Adesso che faccio? Che figura di me?
Toc, toc.
Oh, merda, no. Chiusa a chiave. Sì?
Chi è? Già sveglia.
Oddio, è Lucio. Ci mancavi tu. Io sarò ancora io. È la mia voce. Se parlo ad alta voce, che voce è? Buongiorno, Lucio. Sì, sono Libera.
Ah, brava Libera, buongiorno. Ma fai con calma.
E Marghi è sveglia?
Sì, ce l'hai presente l'amica tua, eh? Neanche con le cannonate si sveglia.
Già, mannaggia.
Io vado a preparare la colazione, vi aspetto là.
Ok, grazie. Ah, Lucio, ma che mi frega ora della colazione? Non so neanche se la colazione mi piacerà come sempre. Non so niente ora, voglio solo scappare. Non c'è un passaporta qua. Tipo che io adesso premo lo sciacquone e via. Via da questo bagno, da questo corpo, giù, libera negli abissi. Ah, ok. Un passo alla volta. Primo ostacolo superato. Ho parlato e la voce mi sembra la stessa. E mo che faccio? L'acqua l'ho scaricata e io ancora qua. Come mi muovo da sto macello? Ah beh, ovvio che non mi muovo, rimango chiusa qua dentro finché non arrivano i soccorsi. Merda santa, speriamo che Morghi si svegli presto, che qui altro che cannonate, è scoppiata una guerra. Mi sono sporcata tutta la mutanda, guarda qua che schifo. Ma chi è? Stavo così beata e tranquilla e ora mi viene da piangere. Oggi, ma che sfiga è! Sconforto, occhi chiusi e cervello a mille, poi l'ansia e lo sguardo fisso sull'impronta di sangue. Ma perché? Perché? Ah no, le lenzuola no, maledizione, avrò sporcato pure quelle. Sui pantaloncini c'è solo una macchietta piccola, avrò lasciato tracce in giro. Ah, sfiga maledetta. Ok, troppe cose. Respira. Ah, niente panico. Mettiamoci un po' di carta igienica arrotolata e via. Ah, che macello.
E Libera sprofonda mani in faccia dentro lo scarico dei suoi pensieri.
Sbon.
Porta strattonata.
Oh, cribbio, ma ancora?
Oi, Oli, sei tu?
Oh, sì, grazie. Morghi, finalmente, aspè.
Oh, cazzo stronzo, rumori di danno arrivano fuori dalla porta, è sicuramente cascato qualcosa, molto probabilmente è caduta direttamente libera, nel tentativo disperato di arrivare più in fretta possibile alla maniglia della porta, che ovviamente è dall'altra parte del water, dall'altra parte della stanza, e quella chiave che prima l'aveva salvata da possibili attacchi esterni, ora è solo uno stupido impedimento verso la solidarietà e la sorellanza.
Oh, ma che è sto casino? Entra, vieni!
Ma che è?
E che è, arg, chiudi!
Boom, beh!
Mi vien... mi è un ciclo.
Che?
Mi è... venuto il ciclo.
No.
No,
ma dai, ma che bello!
Ma che bello!
Ma non sei felice?
Ma che felice? Sto qui a casa tua, mi sento tutta attorcigliata e sanguinosa. Ma che ho fatto di male?
Ma dai, niente, che hai fatto di male? Ok, ok, sì, certo, è una bella pezza. Però ok, è tutto a posto. No, e tu come stai?
Come so? Voglio morire.
Sì, vabbè, è arrivata, voglio morire. Ma che dici? Dai, sì, ti capisco, è un trauma. Soprattutto la prima volta. Però è anche una cosa fica. Mo' intanto siediti però, che stai qua a fare. Perché stai in piedi?
Stonk. Libera si tuffa appeso morto sulla tavoletta del water, guardando disperata il soffitto del bagno, come se quello non ci fosse. Come se potesse librarsi in volo con enormi ali di fenice e scappare, perdendosi oltre l'universo. Ma niente perdita della gravità. Di fronte a lei, Morgana, che seduta sull'angolo della vasca, le riaggancia l'ancora.
Certo, davvero che sfiga cosmica, proprio oggi!
Ma cioè, ti pare? Proprio oggi con la festa in piscina? Cioè, è la festa in piscina. Che vergogna, Morghi!
Ma che vergogna e vergogna? Ma che sei scema? Ma non lo dire manco per scherzo!
E la fulmina con uno sguardo da felina predatrice.
Certo, è a tutti gli effetti una tragedia e c'hai pure ragione. Lo so, immagino come ti senti. Ti prende alla sprovvista quello, mica t'avverte. Non lo puoi mica provvedere. Tu stai lì, tutta tranquilla, bella e spensierata, e bam! Arriva ed è fatta. Sei fregata per sempre. Ma è anche questo un nuovo inizio. E quindi anche una cosa bella alla fine. Sì, dai, in fondo, ovvio. Però la vergogna innanzitutto non te la devi far passare neanche per l'anticamera del cervello. Vergogna di che poi? Mica hai voce in capitolo su sta faccenda, non lo scegli mica te. E secondo poi, milioni, biglioni di donne vanno al mare in piscina col ciclo, quindi vai serena che risolviamo tutto. E li fa l'occhiolino. Allora, pensiamo un po'. Un passo alla volta, cosa ti serve?
Che mi serve? Mi serve tutto. Mi sono macchiata tutta la mutanda e un po' pure i pantaloncini, merda, Morghi. Mi dispiace un botto, spero di non aver fatto un casino di là. E si è sporcato le lenzuola e... oddio no, il materasso.
Ari facce che ti dispiace. Ma sei di coccio, è tutto normale, niente panico, stai serena. Sai quante volte ancora sporcherai il letto, ah?
Ma dai.
Ma dico davvero, è tipo una cosa fissa. Almeno che non ti metti i mutandoni di tua nonna e anche i suoi pannoloni.
Libera la guarda sconcertata.
Sì, scusa, allora innanzitutto, qui nello spostello ci stanno gli asciugamani, prendi quello che vuoi, io invece mo vado di là, ti prendo un paio di mutande e di pantaloncini e controllo il coso, là insomma, sì, il materasso, ok?
Sì, grazie, mo mi viene da piangere, ma come faccio oggi?
Ah, sorella, non ti impanicare e piangi pure se ti viene, goditela tutta. E per oggi pomeriggio ti ho detto, fidati, nessun impedimento, al massimo ci mettiamo un assorbente interno e vai.
Cosa? Ma sei pazza? Assorbente interno?
Ah no, Cicci, non sono pazza. Ah sì, ci sta. Ho reagito pure io così la prima volta che mia sorella me ne ha lanciato uno.
No, no, non ce la posso fare.
Ah, ma dai, è una cavolata, vedrai.
Ma che ne so, è sicuro, mi fa impressione a me.
Ma ti pare che ti do una cosa che non è sicura? Certo, è il massimo e non lo puoi usare sempre, ma in casi di estrema necessità, per farti tipo il bagno al mare o in piscina, è una svolta. Poi dopo te lo levi e ti rimetti quello normale.
No, non mi fido.
Vabbè, frena, dai, frena. Tanto non ci serve adesso. Adesso ci serve che ti calmi, ti rilassi e fai quello che devi fare. Così io intanto ti vado a prendere le cose di là. Gli assorbenti stanno qui in questo cassetto e ce ne stanno di tutti, tutti i tipi. Vabbè. Ma tanto finché non ti porto le mutande e le lancio un bacetto mentre esce dal bagno.
Sì, rilassati. Ti pare facile? Ci mancava l'assorbente interno, ci mancava. Ah, ok, intanto leviamoci sto coso e poi allora asciugamano. Sì, direi questo blu, così evitiamo altre figure di me. Poi ok, veniamo a noi, ce la posso fare. Ce la fanno tutte. E via l'acqua del bidet. Perché io no, insomma. Non ci sottovalutiamo, eh. Ne saremo pienamente all'altezza, Lilli. E poi... È solo un... Madre santa, che schifo, oddio, schifo, schifo proprio. No, però che strano, strano, decisamente sì. Ok, è roba mia. Ma cioè, sto sanguinando. Questo è sangue mio. Ah, ok, passerà, no? Certo che passerà, passa tutto, passa a tutte e due. Ah.
Allora, per chi casomai si è messo in ascolto dopo che abbiamo incominciato e spiegato cosa stiamo leggendo, così tutte prese, no? Grande recitazione. Stiamo leggendo un libretto, Libero dal ciclo, di Flavia Fazzi, che parla appunto del primo momento, del primo ciclo, quindi del menarca, in una ragazzetta di 11, 12, 13 anni, non specifica l'età, ma fa capire quali sono le emozioni e le paure. Chiaramente il dialogo è con una cara amica che ce l'ha già avuto e quindi continuiamo a leggere. Toc toc. Oi, sono io.
Nick Troxbam.
Come procede?
Sono ancora viva, pare.
Certo che sei viva, che ti credevi? Di tutto, è tutto sotto controllo, lenzuola salve e materasso pure.
E le lancia il cambio tutto appallottolato.
Chi è? Pantaloncini, comodoni e mutande nere. Io raccomanderei sempre vestiti scuri, ovviamente. Una vera svolta. Invece, veniamo al dunque. Quant'è il sangue? E si gira verso l'armadio. Ah, allora, che ti do? Un salvaslip, un assorbente normale o quello a pannolone?
E dai, scema!
Ma sì, prendila a ridere!
Sì, vabbè, a ride, ah. Ok, dai, che ne so, dammene uno normale, va.
Ok, tieni, e le lancia pure l'assorbente, prendendola in faccia.
Ah, mammo, sei una scema.
Ma lo prende al volo prima che caschi. Ops, scusa, poi qui puoi prenderne quanti ne vuoi, c'è di tutto. Io ti consiglio comunque di prendere sempre quelli con le ali, a prescindere dal giorno o dalla notte, perché a me quelle senza ali si spostano tutti, sopra, di sotto, di lato, e mi vanno a finire in mezzo alle chiappe. Fisso, vero?
Ah, che palle! E posiziona il coso sulle mutande, preme bene le alette e fa attenzione a metterlo bello dritto e centrato.
Sono fastidiosi, ve?
Beh, sì, un po' sì... Mi ci devo solo abituare.
Non c'è niente da fare, all'inizio danno sempre un po' fastidio, ma poi vedrai che non ci fai più neanche caso.
Madò, che strazio, mo, ma quanto dura sta agonia?
e si tira su la mutanda con l'assorbente, piano, lentamente, come se stesse indossando per la prima volta il suo costume da supereroina. Storia di gioie e dolori, di chi non può tirarsi più indietro. Ehi, Lilli, lo sai, dipende. Calcola che per esempio a mia sorella dura tipo una settimana e capita che sta pure malissimo, ma una volta gli è proprio una cosa pesante, poraccia. Ci stanno quei 2 o 3 giorni che se non prende l'antidolorifico sta piegata in due dal dolore e addirittura ogni tanto vomita pure.
Libera sbianca e sgrana gli occhi.
No vabbè,
ma è una tortura, che paura, io non lo so. Mia madre e mia sorella non le ho mai viste così male. Mia sorella però dice sempre che è l'ovulazione che le fa male. Boh, madonna, ma quanto è scomodo sto coso.
E si smutanda, piegandosi e provando a far calzare l'assorbente come se fosse la scarpetta al piede di Genoveffa. Eh beh sì, all'inizio è snervante, ti potresti anche irritare un po', tipo qualche bollicina, però fidati, tra 2 giorni ti ci abitui e lo senti molto, ma molto meno.
2 giorni, eh? E a te quanto dura invece?
A me 3-4 giorni più o meno, mi fa malissimo però, solo il secondo giorno, ma niente di che per fortuna.
E a me?
A te, boh, vedremo. Mica arriva col foglietto delle istruzioni. A chi più, a chi meno, devi capire. All'inizio sarà un po' confuso, probabilmente, ma poi ci prenderai confidenza. Insomma, ci devi fare amicizia. Alla fine, volente o nolente, starà con noi per tutta la vita. Oddio, almeno fino a una certa. Ma ci vorranno anni, decenni. Non c'è niente da fa'.
Libera guarda Morgana con uno sguardo incerto, tra il perso e tra il chi invece non si è perso per niente e sta iniziando a realizzare.
Non c'è niente da fare.
Ci devo fare amicizia. Ma che palle, mo.
Sì, lo so, è una condanna maledetta, però se ti può consolare, senti questa. Allora, io la prima volta stavo in campeggio, lì dove ti dico sempre che vado tutte le estati. Bene, un pomeriggio, sulla spiaggia, stavo geduta giocando con la sabbia, tri tri tralala, mi abbasso e vedo il costume. No, vabbè, mi ha preso un colpo, mi sono impanicata fortissimo, una macchia strana, scura e rossa. Non lo sapevo proprio come mi stava succedendo. Sono corso urlando e piangendo da mia madre disperata. Avevo 9 anni, ti rendi conto?
No, 9 anni. Ma com'è possibile? Ma è normale?
Evidentemente è possibile, dicono che capita. E ovviamente a chi? A me, taratatam! E si inchina al grande pubblico.
Ma non me l'avevi mai detto prima? Cioè, sì, lo sapevo che già ce l'avevi, però non a 9 anni. Quella sì che è un'ingiustizia vera.
Capito come? Ci saranno 1000 storie assurde in giro per il mondo.
E poi com'è andata? Tipo, i tuoi che hanno fatto, che ti hanno detto?
Mo non mi ricordo con esattezza che mi hanno detto lì per lì. Mi ricordo solo che sono stati tutti molto carini e disponibili. Non mi ricordo neanche nessun particolare disagio mio, alla fine. Niente effusioni o imbarazzi strani. In fondo era un evento naturale. Qua, a casa, sono super tranquilli su tutto, anche se qualche anno dopo, tipo l'anno scorso, mamma mi prende e mi fa...
Morgana si mette un bel sorrisone in faccia.
Fiorellino, questo è il dono più grande che potessi ricevere da te stessa. Questo sangue non è nemico, anzi, ti mette in sintonia con la natura, con le energie della luna e con tutte noi donne. Devi esserne orgogliosa e fiera. Ora sei fertile come la terra. Ascoltati e amati. Ti dico solo che per 2 secondi dopo io stavo vomitando.
Ah, oddio che flash. Però che figa tua madre. Sicuro fa strano sentirsi dire queste cose, ma sembra comunque una roba molto dolce, quasi rasserenante.
Boh, rasserenante non lo so, però sì, è vero, alla fine mi ha fatto riflettere. sembrano storielle da invasate, invece un loro senso ce l'hanno. E come?
E tuo padre?
Mio padre è super tranquillo, capisce un sacco di situazioni, a volte pure più di mia madre, soprattutto su questi temi. Lui li affronta sereno, normale, senza troppe cerimonie o inibizioni. Da quando ho il ciclo non mi viene in mente niente di troppo particolare da parte di papà. Però una volta ero triste e rodeva perché mi faceva male la pancia e lui mi ha detto solo: Morghi, bella, è uno strazio crescere, lo so, ci siamo passati tutti, chi da una parte, chi dall'altra. Io per quello che posso ricordati che ci sarò sempre, ma tu sappi innanzitutto che devi saper contare sempre su te stessa e sulle tue capacità, perché ricordati che siamo sempre più forti di quello che pensiamo di essere. All'inizio mi ha fatto strano perché non gli avevo chiesto niente, ma poi mi ha fatto molto felice perché credo volesse solo dirmi che lui c'era, anche se non poteva fare molto, e quello sì che è stato rassicurante.
Wow!
Ma in realtà è nonna Lucrezia il vero mito. Pare che abbia insegnato a papà tutto sulle donne già da quando era piccolo, e a noi infatti lo dice sempre. E così, con se non avessi spiegato e accompagnato vostro padre e vostro zio ad affacciarsi e a conoscere tutto, il satellite che orbita intorno a noi donne non sarebbe mai diventate delle grandi persone come lo sono oggi. Bisogna educarli fin da subito, questi uomini, perché se non lo facciamo noi, chi altro lo fa? E infatti mamma la ringrazia sempre.
Che strane cose. Qui da Morghi sembra sempre tutto tranquillo, tutto naturale, è quasi surreale. Lei ci ride su, eppure forse dovrebbe essere così in tutte le case, in tutte le cose. La normalità dovrebbe essere proprio questa, una situazione dove si può parlare senza paura, dove pensi che gli altri possano capirti o anche solo esserci. Io non lo so proprio che cosa mi potrebbe dire mio padre in una situazione del genere. Non l'ho mai sentito dire certe cose.
Ecco, allora adesso ci fermiamo, anche perché sono già le 3:55 e vi vogliamo ripetere le varie scadenze. Chiaramente continueremo il prossimo lunedì a leggere, anche perché continua il libro come un dialogo. Vi ripetiamo, stiamo leggendo un libro di Flavia Fazzi, Libera dal ciclo. Purtroppo non vi possiamo far vedere le illustrazioni, che invece sono di Virginia Taroni, che sono altrettanto belle e anche appunto valide, anche perché alla fine fanno una serie di illustrazioni anche che spiegano le ovaie, l'utero, e anche da un punto di vista proprio delle trombe di Fallopio, insomma di tutte le informazioni che non è una questione di età molto spesso, perché quando ti viene appunto il primo ciclo, quindi il menarca, come dicevamo prima, puoi essere preparata, non preparata, però è sempre un momento sconvolgente. Però abbiamo usato questo libro in un laboratorio a Renoiz ed è stato molto carino sentire anche le impressioni di donne, perché lo stiamo facendo questo dialogo e leggendo questo libro io e Maria Paola, che chiaramente siamo al di fuori del problema appunto dei cicli, per fortuna ormai in menopausa, ma effettivamente anche noi ci ricordiamo che cosa ci è successo il primo menarca, no?
Infatti è stato molto carino quell'incontro lì a Renoiz, perché ci ha dato la possibilità di esprimere le esperienze, le diverse esperienze di ognuna di noi, dalle più grandi, non dico le più vecchie, ma dalle più grandi alle più giovani, e questo chiaramente con le differenze dovute molto al periodo, alla cultura, no? Al periodo che si viveva, però sottolineando che comunque sia è un problema che ci prende tutte in modo molto forte, perché è una tappa di crescita, no? Io raccontavo che per esempio quando ho visto, avevo 11 anni, quando ho visto andata al bagno, ho visto sta macchia, mi ha preso un colpo, perché ti piglia. Io ovviamente non sapevo niente, invece mia sorella è stata un po' più fortunata di me, perché c'erano 3 anni di meno, quindi bene o male l'ha saputo dalle mie zie, che l'avevano preparata, perché hanno visto già che lei aveva le sisette, quindi dice, ma prima che gli succeda glielo diciamo noi. Io invece non sapevo niente, per cui ho visto questa cosa a colpo e pensando un po' a quei tempi, cominciavano i primi assorbenti, ma non tutte li compravano, perché ancora si utilizzavano i panni di lino, l'ovatta, oppure proprio il panno di stoffa, insomma, che si avvolgeva, si metteva con elastico, quindi poi di lì a poco, insomma, a pochi mesi, questa cosa per fortuna è finita, quindi ci ha salvato.
Sì, ma anche gli assorbenti erano alti 10 centimetri.
2 metri, però in confronto vuoi mettere sempre meglio l'assorbente con quel coso. Però, e siccome appunto si usavano queste cose, ero abituata a vedere nei secchi delle case queste bacinelle di panni di acqua e sangue, che vedevi non solo a casa tua, ma vedevi pure nelle case delle altre mamme, insomma. E mia madre, quando lo dissi a mia madre, gli dissi, ma chi è questo sangue? Dice, ma sai, no, sono le emorroidi, quindi c'era molta riservatezza. Quindi a quel punto ho detto, ci avrò le emorroidi pure io, mannaggia la miseria, ma pure io ho le emorroidi. Però non mi tornava tanto la posizione della macchia di sangue, perché stava un po' troppo avanti. E quindi ecco, insomma, poi dopo l'ho detto, se n'è accorta mia madre, perché io non glielo ho detto, me l'ha detto lei e me l'ha spiegato. Quindi poi ecco, ognuna di noi ha parlato un po' della sua esperienza, che anche se preparata è stata sempre un'esperienza molto grossa, che poi il paradosso è stato che quel giorno, mentre io guardavo sta macchia, c'era mia madre al telefono che si congratulava con mio zio perché era nato il figlio, però si congratulava dicendogli, ah, ma allora è nato Settimino. Quindi evidentemente pure mio zio deve aver fatto il famoso fattaccio, no, che si faceva prima del matrimonio, per cui per mantenere l'apparenza dicevi che il figlio era Settimino, e invece manco per niente, prima del matrimonio avevi finalmente, eri liberata, però siccome era una vergogna dicevi che il figlio era nato Settimino. Quindi non è un caso, no, che tutte queste esperienze si siano un po' accumulate in quel momento così delicato, che rappresentano un po' le tappe più emozionanti della donna, insomma, sono momenti comunque di crescita, sia che tu lo sappia, sia che tu ne sia già preparata, come questa bambina libera che già ragazzina che già lo sapeva perché gli avevano spiegato, però comunque è stata un'esperienza forte, senza poi dire che per esempio molte ragazzine che dicevano sta cosa ai genitori, i genitori dicevano, beh, adesso però sta attenta perché potresti rimanere incinta. Ecco, questo era l'atmosfera, no? Il vissuto che c'era nel periodo, mentre abbiamo letto che i genitori, come molti altri genitori per fortuna di Libera, le dicono questa è una bella esperienza perché tu fai parte della natura, ci avrai cicli come la luna, piripipiripò. E però lì c'era pure il problema che in quel momento eri diventata adulta, però, e quindi anche responsabile del fatto che ti dovevi comportare bene e non dovevi andare coi maschi, perché se no succedeva il fattaccio e non eri più una brava ragazza. Questo era un po' il clima dell'epoca, stiamo parlando, certo, di più di 50 anni fa.
No, è chiaro, ci stanno dei cambiamenti, degli stravolgimenti per fortuna immensi, insomma, rispetto anche alla sessualità, la possibilità, nonostante tutte le molestie, le violenze eccetera, però di girare come ti pare, di utilizzare la sessualità come ti pare, di vivere i tuoi rapporti, di non viverti appunto il discorso dei divieti, perché se scopi rimani incinta oppure non hai gli strumenti per fare in modo, e la conoscenza per non rimanerci. Però è vero che il menarca rimane sempre il menarca,
sì.
Il primo momento in cui appunto c'è questo passaggio dal viversi la vita senza tanti troppi pensieri al pensarti invece che il tuo corpo sta avendo uno stravolgimento ormonale, puberale eccetera, e sta cambiando qualcosa dentro di te. Quindi io penso che appunto per questo avevamo scelto di leggere sto libro, e per esempio invece il mio vissuto, però io vivevo con delle sorelle che erano di 10-12 anni più grandi di me, quindi molto giovani, no? Io avevo 13 anni
quindi
quando ho avuto.
Più fortunata, perché certo. Grande, io ero la più grande, quindi chi te dice?
No, io c'avevo il menarca, c'ho avuto il menarca a 13 anni e vivevo proprio, non c'erano più i miei genitori, e vivevo con delle sorelle che ce n'avevano 26, appena sposate, eccetera. Per loro invece il mio menarca è stato un momento di festa, mi hanno regalato la mia prima sottoveste con reggiseno, perché io poi non ho mai avuto seno, non ho mai usato reggiseno, però questo aspetto del femminile, e non sono andata a scuola come festeggiamento, no? Quindi a me è stato un momento che non mi ha messo grossa paura, oppure mi sentivo appunto come libero, oddio, sporcato, ho fatto... perché loro me l'hanno molto festeggiato, no? E questo pure, io ho 70 anni, è successo più di 60 anni fa, quindi variava molto anche allora, adesso ancora di più, però io penso appunto che parlare del menarca anche nelle nuove generazioni è un momento che è bello fare e viversi naturalmente anche quello che è il proprio desiderio e come si vive il nostro crescere, no? Che infatti è quello che gli dice il padre a Libera, no? Adesso stai crescendo, ecco, è un impegno, è una pesantezza, è un momento naturalmente di che ne so, aggravamento di quella che la situazione delle nostre libertà di scelta, eccetera eccetera, oppure il crescere diventa anche un elemento di curiosità. Ecco, continueremo quindi a leggere Libera il prossimo lunedì. Intanto vi ricordiamo quindi che domani c'è l'assemblea a Via De Frantani al consulto.
Oggi?
No, domani martedì.
Domani martedì. Allora.
Martedì, il terzo martedì del mese, a Via De Frantani c'è l'assemblea appunto delle donne libere soggettività del consultorio. Alle 7 invece ad ESC ci sta l'assemblea di Non Una Di Meno, anche in preparazione all'assemblea nazionale del 7-8 Firenze, che è il 7-8 ottobre. Però prima di allora, il 28 di settembre, è importante ricordarci l'appuntamento alle 5 sotto la regione a Piazza Oderico da Pordenone, per rivendicarci il nostro diritto di molto più della 194, di molti più consultori, di un aborto naturalmente come diritto e come scelta libero, sicuro per tutte, tutti e tutto. E quindi l'appuntamento alle 5 sotto la regione diventa un momento per battagliare tutti insieme contro ogni forma di violenza, contro tutti i femminicidi e trascidi, che siamo arrivati l'8 settembre ad essere ben 80 in Italia, in tutte le regioni, in tutte le città, con delle forme di anche violenze invece perpetuate che non portano alla morte, ma che ugualmente riproducono appunto una mentalità patriarcale, capitalista, maschilista, di possesso, dove la cultura dello stupro diventa naturalmente l'unico obiettivo da portare avanti rispetto a invece alla cultura del consenso. Quindi noi rispetto a questo ribadiamo, ci saranno tantissime altre iniziative, queste però sono immediate, e ci sentiremo naturalmente anche in preparazione del 28, perché il 24 dovrebbe essere, adesso vi diremo poi precisamente il posto, ma al casale sulla Tuscolana ci sarà una punta creativa martedì appunto 26, sempre verso le 4 e le 5, per preparare tutti i striscioni, materiali, le cartelloni eccetera, proprio per stare con una grossa presenza, con tanta rabbia e come veramente furioso come non mai sotto la Regione Lazio, che continua naturalmente a annientare tutte le nostre forme di diritti, che si permette naturalmente di parlare di quelli che sono appunto miserabili regalie, no? Come hanno fatto in altre regioni, di 5.000 euro se non abortisci, oppure come a Torino la stanza di ripensamento, oppure...
Ma soprattutto... contro gli attacchi che fanno in continuazione rispetto ai consultori, perché noi veramente sappiamo quanto, perché molti di noi, dei nostri figli, insomma, non hanno vissuto le grandi possibilità che dà il consultorio quando funziona bene, di confronto con i giovani, con le mamme, con chi ha difficoltà e tanto altro, no? E invece gli attacchi stanno diventando sempre più massicci, perché ci vengono raccontate molte cose che avvengono, per cui per esempio molti consultori vengono polarizzati nelle loro attività. Allora, un consultorio diventa solo pediatrico, un consultorio diventa solo ostetrico, in alcuni consultori per esempio a Via dei Levi per esempio non si fa più il pap test, in altri consultori non si fanno più certe prestazioni, in altri
non
invece
si dà l'RU, per esempio
non si dà l'RU, ma anche la sta famosa gli anticoncezionali, insomma nell'ASL Roma 2 non si dà per niente, quindi gli attacchi sono numerosissimi ai consultori, e più passa il tempo con questa veramente con questi continui tagli che peggiorano sempre di più la sanità, tenerci cari una struttura sociosanitaria così importante come il consultorio veramente è una cosa fondamentale. Certo. Per questo è importante che ci siamo tutti e tutte il 28 a via Oderisi, io mi sbaglio,
a piazza
Oderico da Pordenone.
Da Pordenone, sì, alle 5. Va bene, chiudiamo qua la trasmissione in Normale Follia. Ci sentiamo sicuramente, noi siamo sempre chiaramente Normale Follia, per forza chiudiamo la trasmissione, e ci sentiamo lunedì prossimo, però appunto partecipiamo all'assemblea di domani a ESC alle 7, più che altro partecipiamo a questa assemblea dei consultori. Ripetiamo, domani alle 3 a Via dei Frentani, che è proprio dietro all'università, mentre invece mercoledì sempre alle 3 a Piazza dei Condottieri, che è zona Pigneto. Chiudiamo qua la trasmissione, al prossimo lunedì.